Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana della Radio Vaticana in diretta. In studio oggi
Filomeno Lopez
e Marie-José Muando Boabuarlo. Ringraziamo Patrizio Cipriari in regia e Gaetano Paradisi per l'aiuto tecnico. Abbiamo anche un ospite al telefono, la dottoressa Patrizia Gomez Lopez, docente della storia africana all'Università di Cagliari in Italia. Buon pomeriggio, dottoressa.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Sì, e il nostro appuntamento odierno sarà dedicato ancora una volta alle lotte per i diritti umani, i diritti civili in Africa. Prendiamo sempre spunto a questo centenario dell'African National Congress Filomeno, però oggi vorremmo dare un orientamento diverso dalle due prime appuntamenti.
Sì, la volta scorsa era piuttosto percorrere un po' un percorso più storico, diciamo così. Oggi entreremo in alcune questioni che hanno impegnato l'ANC come partito che l'ha reso celebre in tutto il mondo, che è il processo della riconciliazione che sia stato fatto in Sudafrica, ma che poi da Sudafrica, diciamo così, si è esplosa anche in diverse parti del continente africano.
Sì, amici ascoltatori, prima di entrare nello sviluppo di questo argomento, un po' di musica. La canzone è Senzenina, una canzone che si usava molto nell'Africa del Sud, dell'apartheid, per i funerali, però che diceva che cosa abbiamo fatto, e che è una canzone che è anche molto stata usata per queste domande che si facevano i sudafricani subito dopo l'apartheid: che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo fatto per meritarci questo, che cosa abbiamo fatto ai nostri fratelli. Senzenina. Amici ascoltatori, siete in ascolto di Afrofonia, il programma di attualità africana della Radio Vaticana in diretta. Filomeno, stavamo parlando del processo
di verità. Verità e riconciliazione sudafricano, un processo che sappiamo che è molto conosciuto, insomma, un processo che ha fatto, diciamo così, guardare l'intero continente con un altro sguardo, e quello in cui subito dopo l'apartheid, con tutte le sue conseguenze, si è istituita una commissione che ha dato una lezione, diciamo così, al mondo intero, dove però non era un qualcosa di specifico dei sudafricani, ma di qualcosa di culturale del continente africano, cioè che in certe circostanze la riconciliazione è superiore al valore della giustizia, soprattutto quando essa riguarda la coesistenza sociale. Ed è questo, di questo oggi vogliamo un po' ripercorrere, anche approfittando della presenza della nostra cara amica Patrizia, che sento e che saluto anche.
Saluto anch'io. Allora, questo è un tema della riconciliazione, un tema molto importante oggi per tutti noi africani, e non solo per gli africani e per l'Africa. La prima cosa che mi viene in mente quando si parla di riconciliazione sono le parole che Nelson Mandela ha proferito nel suo primo messaggio al paese quando è uscito dal carcere: riconciliazione e unità. queste parole hanno scosso molto molti sudafricani, molti dei suoi addirittura, perché in quasi 30 anni di carcere nessuno aspettava che questo grande leader, una volta uscito, dicesse queste parole. Si aspettavano forse rabbia, odio verso quel regime così violento che fu l'apartheid.
Dottoressa, no, questo è un discorso molto bello, però per stuzzicare un po' il dibattito,
sì.
Ci sono molte persone che criticano questo processo dicendo che se non c'è riparazione non si può avere una vera riconciliazione, quindi uno deve pagare, diciamo, il costo delle proprie azioni.
Sì.
Nel contesto africano e nel contesto sudafricano, come sono andate le cose?
Nel contesto innanzitutto sudafricano, io credo, per quello che io ho iniziato proprio da questo, bisogna capire cosa è successo, cioè la commissione che è stata istituita successivamente per la verità e riconciliazione è stata proprio istituita per arrivare a chiarire cosa, a far capire ai sudafricani cosa era successo durante il regime dell'apartheid. La violenza che era stata commessa, da chi era stato, capire cosa era successo, avere le proprie colpe, cioè accettare le colpe per poter avere il perdono. Ora, qual era la base di partenza? Come ha detto, i diritti dell'uomo, ma per avere i diritti dell'uomo e partire da questo bisogna innanzitutto accettare le proprie colpe per poter risarcire, riabilitare le persone, ascoltare il nemico e quindi avere anche la forza di ascoltare, perché non si può arrivare, bisogna pagare innanzitutto, per poter arrivare ad una giustizia non si può fare questo senza ascoltare significa aprire un dibattito, un dialogo, e questo Sudafrica lo ha fatto attraverso questa commissione per la riconciliazione e verità, cioè verità e riconciliazione, non è a caso che questo è stato fatto, e alcuni paesi africani successivamente hanno adottato questo metodo per poter arrivare alla pace, a una riconciliazione, quindi ad una unità anche nazionale, vedasi il caso del Ruanda, ma vediamo anche quello che sta succedendo in Africa occidentale, nella Sierra Leone e in Liberia, dove questo tipo di commissione si sta attuando. Naturalmente questo richiede...
Dottoressa, un attimo, Filomeno... il forse... Ruanda e l'Africa, il Sudafrica.
Sì.
Questi due esempi si possono paragonare?
Diciamo che come intenzione, Ruanda era partito quasi con la stessa intenzione dal punto di vista culturale, però dopo, secondo me, ha dato meno ascolto dopo alla cultura e prevalsa più la politica, per cui si sono inciampati di più sui processo proprio di giustizia, che è quello di voler sapere la verità, lasciando in questi spazi della gacciaccia la gente, cioè gli anziani, lavorare come si fa in queste cose. Sappiamo che ci furono pressioni enormi e oggi di fatto quindi la distanza tra i due, delle due questioni è proprio abissale dal punto di vista
pratico. Gacciaccia proprio. Tu che sei filosofo, Filomeno, Nelson Mandela ha utilizzato un argomento molto convincente dal punto di vista africano, la filosofia dell'Ubuntu.
Sì, e per questo dicevo che è una questione che è già culturalmente è radicata nel subsuolo culturale dell'Africa, cioè questa questione che poi sentiamo anche Patrizia, cioè il fatto che l'africano ha sempre privilegiato la comunità, no? In rapporto al singolo, quasi che poi infatti il mondo esterno non capisce mai questo problema del perché la comunità è sempre più importante al singolo, e tante volte viene il concetto che ha portato molti antropologi a concludere in modo sbagliato che in Africa non c'è concetto di libertà perché non si basa sul singolo. Ora, questo singolo Questa comunità è basata semplicemente su due concetti fondamentali che richiamano all'Ubuntu, cioè la nascita e la morte. Quando tu nasci, nasci sempre nelle mani di qualcuno, cioè questo qualcuno è la comunità. E poi al momento quella stessa comunità è la stessa che avrà ancora te nelle loro mani, di nuovo disteso, quando dovrai ritornare nella casa del padre, cioè ormai da morto. Perché queste due occasioni sono occasioni che ti ricordano che tu sei perché ci sono gli altri. Perché quando vieni il bambino dipende completamente, Maria Giuseppe lo sai, come mamma. Lo sai, che dipende completamente dall'altro. E anche il cadavere di una persona è completamente dipendente dagli altri. Quindi è quello che porta loro Ubuntu a dire l'uomo sono gli altri.
Sì.
No? E questo è l'aspetto fondamentale. Però che secondo me nel caso del Ruanda probabilmente non fu così, insomma, fu più una forzatura.
Ecco, prima di ridare la parola alla dottoressa Patrizia, perché ci relati un pochino questo concetto della comunità africana dal punto di vista anche storico,
sì.
Un po' di musica.
Eccoci, ci manca, il tempo è sempre tiranno, ma però passo subito la parola alla dottoressa Patrizia per capire un po' dell'importanza di questo aspetto della comunità e perché secondo lei la gente non ci capisce molto e finisce per dire che non c'è concetto di libertà.
Ah, perché come hai già detto in parte, sicuramente ciò che l'individuo in Africa, noi sappiamo bene che l'individuo è parte di un tutto, di una comunità, noi siamo parte di una cosa con cui andiamo, cioè partecipiamo, cioè la partecipazione dell'individuo è all'interno di una famiglia, di una comunità più grande. Io non penso che questo non sia, non è che non si capisca bene oggi. Naturalmente ciò che la concezione occidentale di individuo come un che dice, che decide, che partecipa, che vota, che dà la sua opinione in quanto un solo individuo, per noi africani partecipare anche in un momento politico che può essere importante, diciamo abbiamo sempre questo...
Diciamo che è sempre esperita come dentro di un contesto di un servizio alla comunità.
Ma dentro di un contesto come servizio alla comunità, l'individuo non è niente se non è parte di una comunità. E questo la dice anche, è importante per capirlo nelle nostre società, dove per esempio le decisioni vengono prese molto spesso anche da consigli più allargati, da consigli in questo caso di importanza che gli anziani possono avere. E che credo che in questi in un processo anche di
riconciliazione
sono più anziani. A proposito veramente del concetto della riconciliazione, adesso magari in questo periodo in cui si celebra questo centenario dell'ANC, si pensa anche come l'ANC ha fatto sì che la popolazione sudafricana, che essa sia bianca, che essa sia nera, che essa sia asiatica, faccia un popolo solo, una nazione arcobaleno. E poi però in un continente in cui ci sono molte divisioni, come si può andare avanti e promuovere questa veramente riconciliazione? Filomeno, anche tu, tramite la musica e con
noi facciamo un po' di questi tipi di sensibilità, però io credo che in questo caso tocca molto, e lì vorrei sentire, anche perché il tempo corre, piuttosto Patrizia, per la sfida che Giovanni Paolo II ha lanciato, cioè serve al terzo millennio una ricostruzione della memoria storica. Senza una memoria storica la riconciliazione sarà sempre molto difficile, ma lascio a lei la parola.
Ma esattamente, io credo che una cosa, dato che proprio quello che di cui volevamo parlare oggi, vedere che cosa noi altri africani abbiamo imparato in qualche modo, cosa ci ha dato questo processo di riconciliazione sudafricana. Ebbene, fare dell'unità, l'unità è una cosa, la nazione sudafricana è arcobaleno, ciò significa che noi possiamo ricostruire un'unità nella nostra diversità. No? E questo, gli stati oggi africani, e vediamo molti con problemi di conflittualità interna, è che non solo c'è un problema della ricostruzione della memoria, cioè noi non ci sediamo, non cerchiamo di trasmettere, ci sediamo un attimino per parlare quello che è la nostra tradizione proprio comunitaria, di dialogare, di trasmissione della nostra storia ai nostri giovani. Questo io penso, e quindi c'è una necessità, lo si fa in diversi modi, lo si fa attraverso l'arte, lo si fa attraverso la scuola, attraverso gli insegnamenti in modo tradizionale delle nostre popolazioni, cioè bisogna trasmettere le nostre tradizioni, la memoria storica, ciò che è successo nel nostro passato ai nostri giovani. E per riconciliare però, questo va detto, e lo possiamo imparare dal processo del Sudafrica, che è successo in Sudafrica, cioè è possibile ricostruire anche uscendo da un processo così violento.
Ecco, sì. Ma secondo lei allora che cosa bisognerebbe fare di più per non deludere quella grande maggioranza di gente che continua comunque a stare nelle township, perché una parte di questo processo che riguarda la restituzione di qualche cosa a questa gente non è mai stato fatto fino ad oggi?
Io penso che bisogna loro riabilitare. Innanzitutto c'è una cosa che è importante, ascoltare le persone, perché queste persone, molte di queste che sono nelle township, sono persone, mamme, uomini, ci sono persone che hanno perso i propri cari senza mai poter essere ascoltati in passato. Quindi io penso che questo, ascoltare le persone, sentire che cosa hanno da dire, sentirsi, riappropriarsi della propria dignità, credo che sia un aspetto importante di un processo di riconciliazione.
Infatti c'è una analista che diceva che quando si parlava proprio di questa, come si chiama? Per la riparazione.
Riparazione,
diceva che un po' di riparazione sia già stato fatto. Il fatto che queste persone hanno detto la verità e non possono fare il negazionismo. Quindi il negazionismo in Africa, in Sudafrica, il negazionismo dell'apartheid non ci sarà mai, perché queste persone hanno confessato pubblicamente ad alta voce. Quindi c'è stato già una specie di riparazione, perché negazionismo non ci sarà. Queste persone,
in parte però,
quello che forse manca, che secondo me forse è problematico, ma questo lo vorrei sentire in due minuti che abbiamo appena, è l'aspetto della riparazione dal punto di vista materiale, cioè che chi era povero è rimasto povero fino ad oggi.
Certamente, questo probabilmente è uno degli aspetti di questo processo che purtroppo non è andato bene.
Quindi il cammino che aspetta l'ANC per gli anni futuri
è molto lungo, ma tutti i processi, questo processo secondo me ha iniziato negli anni 90, quindi non può terminare subito. Dopo tutti, cioè più di un secolo e più di mezzo secolo di una violenza sistematica. Quindi naturalmente
ecco,
credo che
Patrizia, il nostro tempo è finito. Grazie tanto di aver partecipato, grazie a Filomeno, grazie a Gaetano Paradis alla tecnica, e grazie a Patrizio Cipriani in regia. Amici ascoltatori, nostra trasmissione odierna termina qua. Vi ringraziamo di vostro ascolto. Arrivederci.
What have we done?